Leggiamo un passo letto già parecchie volte. È un punto su cui insisto spesso e volentieri, che lo ritengo molto importante. Bisogna capire a livello spirituale, ci vuole una rivelazione. E per questo ripetiamo le cose, perché il Signore possa rivelarci, farci intendere, darci chiarezza. Nello stesso tempo voglio continuare quanto stavo dicendo sabato mattina. Diciamo che l'incontro di sabato mattina di guarigione interiore e liberazione procede bene. Vediamo lo Spirito Santo agire, vediamo dei frutti. È un lavoro che si sta rivelando importante, più capillare, più in profondità. E invito tutti quanti a essere presenti, a vedere, intendere e poi, se necessario, anche partecipare con direttamente, diciamo, coinvolgendo se stessi. E ricordiamo che lo Spirito Santo è luce. La luce ha la qualità di illuminare, di far vedere, mostrare. Il Signore vuole illuminare, vuole farci conoscere a fondo la nostra realtà personale, perché vedendola possa poi agire, intervenire, cambiare, rompere, eliminare, trasformare. Senza quest'opera il cammino cristiano sembra incompiuto, è a metà. Si inizia ma non si finisce, si dà qualche frutto ma non più di tanto. Il Signore vuole che diventiamo perfetti come Lui è perfetto, vuole che noi capiamo, cresciamo, maturiamo, vuole che la sua luce possa illuminarci sempre di più. Per questo leggiamo un passo che può sembrare non centrarci per nulla, ma che non è così. Marco 4:35. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempì. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi periamo? Egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore, dicevano tra loro: chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Pur avendolo ascoltato tantissime volte questo passaggio, manteniamo la mente aperta, perché il Signore possa farci captare un dettaglio nuovo, o possa farci comprendere in profondità una verità finora non captata adeguatamente. Quello che Dio ci vuole far comprendere lo si intende soltanto per rivelazione, non è per capacità e neanche per consacrazione, ma è per rivelazione. Ci vuole chiaramente anche un desiderio di intendere, di sapere. Ripeto che chi ama la verità va alla luce. E si rivolge a noi: amate la verità. È un qualcosa che tocca a noi. Dopodiché andremo alla luce per ricevere chiarezza, intendimento. E quando poi ricevo intendimento, non mi rimane altro che applicare quell'intendimento. Se no è meglio neanche conoscerlo. Il Signore dice: andiamo all'altra riva. Entriamo in un'altra dimensione. Noi conosciamo quella terrena perché è nostra. Ci siamo dentro questa pelle da parecchi anni. Io da 58 sono tra i più anziani qui dentro, mi sembra. Qualcuno mi segue a ruota, altri più giovani. Quindi conosciamo benissimo la dimensione terrena. Per averla vissuta, rivissuta, siamo anche stanchi di viverla. Ci passiamo all'altra vita, in un'altra dimensione. Leon Ghiciò la chiama la quarta dimensione, giusto? È un invito che il Signore ci fa. Dice la parola che quando entra in noi il suo spirito, diventiamo una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Più che una realtà, è una possibilità. Noi possiamo diventare nuove creature. Passare all'altra vita. Avere un'attitudine diversa, atteggiamenti diversi, desideri diversi, volontà diverse, sentimenti nuovi. Un'altra qualità di vita. Quindi in teoria noi potremmo sviluppare un modo nuovo di essere. Nuova creatura siamo, però lo siamo soltanto potenzialmente. Infatti il Signore ci invita a diventare perfetti come Lui è perfetto. Quindi perfetti non si nasce, ma si diventa. Anche Gesù Cristo crebbe in grazia e sapienza. Anche lui imparò. Cioè imparò l'obbedienza per le cose che soffrì. Anche lui quindi imparò qualcosa per trasmetterle poi a noi. Ci passiamo all'altra riva. Andiamo al di là del Giordano. Sappiamo che qualche tribù disse, no, rimaniamo al di qua del Giordano, perché ci sono dei bei pascoli, abbiamo tanti armenti, hanno l'erbetta giusta per brucare, noi rimaniamo al di qua. Ma il Signore ci invita ad andare al di là. E questo è il passo difficile. Andare al di là. Uscire dal nostro meccanismo, dalla nostra comodità, dal nostro schema mentale, dalle nostre abitudini, dalle cose di cui quasi non possiamo fare meno. Ci andiamo all'altra vita, in un'altra dimensione. Quindi i discepoli incominciano a muoversi. C'è la barca che si muove, poi l'immagine del vento, la tempesta, l'opposizione. C'è una opposizione. C'è un qualcosa che non vuole che andiamo dall'altra parte. Noi vediamo questa immagine come fossero tutti elementi distaccati tra loro. Vediamo i discepoli, poi vediamo la barca, poi vediamo Gesù che dorme, poi vediamo la tempesta e poi vediamo l'altra riva. Ma è un tutt'uno dentro di noi. Siamo noi. Sono io. Questa immagine sono io. Siamo noi. E bisogna capirla bene perché il Signore possa aiutarci. Il Signore è con noi, ci vuole aiutare, ma non ci aiuta automaticamente. Dobbiamo capire certe realtà, certi meccanismi. Il Signore dice, se vuoi essere mio discepolo, prendi la tua croce e seguimi. Perché se non prendi la tua croce e non mi segui, non sarai mio discepolo. Lui prese la croce a suo tempo, però oggi mi dice prendi tu la tua croce. Vieni con me sull'altra riva. Ma appena vuoi andare sull'altra riva c'è subito l'opposizione. Si alza la tempesta. Quindi se non vuoi la tempesta rimani dove sei, al di qua. Perché se vuoi andare al di là troverai i venti contrari. Questo è un fatto che bisogna accettare. È così. Abbiamo un avversario, il quale va come leone ruggente. E non bisogna dimenticare questo. Ora, è più forte colui che è in me di colui che è nel mondo, certo. Ma c'è qualcuno che va come leone ruggente, che cerca se può divorarmi. Sta aspettando la mia debolezza, la mia disattenzione, la mia pigrizia, la mia indolenza, quindi la mia poca voglia anche di lottare, battagliare, la mia comodità, sta aspettando quello. Perché il leone ruggente ha fame, vuole mangiare, vuole sbranare qualcuno. E ne ha sbranati penso tanti nella sua vita. Non vorrei certo essere io. Però vogliamo andare dall'altra parte, c'è subito l'opposizione. Che si alza. Però come tutte le cose hanno un significato, un senso. Il Signore vuole farci intendere delle cose importanti. E si possono capire soltanto tramite le circostanze della vita. Io sono da 25 anni con il Signore, non sono quello che ero 25 anni fa. Tante situazioni complicate, alti, bassi, momenti di paradiso, momenti di inferno, cadute, risollevamenti. Una vita non facile. Il Signore cosa dice? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Perché stretto è il cammino che porta alla vita. Se è stretto vuol dire che è stretto. E io posso dire che è la verità. A volte mi è sembrato molto, ma molto stretto. Ma sono ancora qui. Diciamo che ce l'ho fatta. Finora ho vinto la battaglia della fede. Spero che lo facciano tutti. Il cammino del Signore quindi è complicato, è difficile. L'altra riva richiama subito l'opposizione. Noi siamo in un posto di frontiera, diciamo. Qui c'è una rappresentante della Bolivia, la quale potrebbe raccontarci di meraviglie in Bolivia, spirituali, intendo. Di chiese a ogni angolo di strada. Io non so che percentuale di gente che ha fatto un'esperienza col Signore, in Bolivia, ma qui non è Bolivia, siamo in Italia, Bergamo, un posto di frontiera, diciamo così, un avamposto, dove l'opposizione è forte, molto forte, e quindi diciamo la prima caratteristica è resistere. La seconda, contrattaccare. Poi vediamo in questa scena i discepoli che di fronte alla tempesta hanno sicuramente cercato di affrontarla nel modo classico, perché da bravi pescatori sicuramente sapevano come affrontare la tempesta. Non erano degli sprovveduti qualsiasi, avevano delle capacità, delle qualità sul piano umano, delle esperienze. Quindi hanno affrontato la tempesta sul piano normale, solito. E vediamo Gesù che dorme. Quante volte ho fatto questo esempio? Ma lo rifacciamo ancora oggi. Per chi non l'ha mai sentito. E per chi forse deve ancora imparare qualcosa di importante. A noi piace vedere un Gesù sveglio, che è lì preoccupato per noi, che non permette che la tempesta si alzi, vigile, che impedisce al nemico di avvicinarsi. A noi piace vedere questa immagine qui. Poi invece dorme. Sembra quasi incurante non preoccupato. E lascia che la tempesta riempia di acqua la barca al limite dell'affondamento. Non ci piace questa immagine. Ma la Bibbia è aperta e sincera, onesta. E dice le cose come stanno. Quelle belle e quelle apparentemente meno belle. Ci sono capitoli che vorremmo strappare da questo libro, ma che sono qui. Però Gesù è nella barca. Cosa vuol dire questo? Vi dicevo sabato, ieri mattina. Per chi è nato di nuovo, perché non è che noi nasciamo per eredità con Gesù Cristo nel cuore, questo non è vero, lo sappiamo tutti. Si diventa cristiani tramite un'esperienza chiamata nuova nascita, dove Dio ci concede lo Spirito Santo o lo Spirito di Gesù. E da quel momento in avanti diventiamo figli di Dio adottivi, da quel punto in avanti. E da quel punto in avanti il Signore Dio ha introdotto il seme di Gesù nel nostro cuore. Dentro di noi quindi entra una persona. Facciamo fatica magari a pensare che una persona entri dentro di noi. Non rientra nel nostro concetto mentale umano. Ma se è entrato Gesù, chi è entrato? Una persona completa, spirito, anima, non corpo, certo, il corpo ce l'abbiamo noi. È entrato spirito e anima di Gesù dentro di noi, una persona. E perché è entrato? È entrato per salvarci. Salvarci da che cosa? Dal peccato che abita dentro di noi. E come facciamo noi a vincere il peccato che è dentro di noi? Permettendo a Gesù di combatterlo e vincere. Lasciando spazio a quella persona che è dentro di noi affinché manifesti le sue tendenze, le sue attitudini, i suoi desideri, la sua volontà, la sua forza. Però spesso e volentieri succede questo, che il credente non ha ben compreso che dentro di sé abita una persona, un essere. E ci piace ancora fare i religiosi. Da cattolico si andava a accendere il cielo a qualcuno, nella speranza che questo qualcuno dall'alto vedesse e intervenisse. C'è lo spirito religioso che è dentro di noi, che ci portiamo dietro e che a volte usiamo anche da cristiani. Il creatore dell'universo abita dentro di noi, non è fuori, certo che c'è fuori. Dio è ovunque. È sul trono, governa l'universo, ma abita dentro di noi. È importante capire questo. Abita dentro di noi, dentro il nostro corpo, sulla barca dei discepoli, è lì con loro. Spesso non ci rendiamo conto di questo. Andiamo sempre a cercare in cielo questa persona che deve vegliare, intervenire, impedire. Ma Dio vuole farci capire una lezione importantissima. fondamentale per la nostra vita cristiana. Dice, Dio è dentro di voi, in Cristo Gesù. E spesso e volentieri viviamo la nostra vita normale, dominati dai nostri istinti, le nostre passioni, la nostra mentalità, i nostri desideri, i nostri bisogni umani. E questo scatena a volte grandi tempeste nella nostra vita. Di ogni tipo, ci sono migliaia di tempeste, scatena conflitti, lotte, frustrazioni, amarezze, insoddisfazioni varie, e io lo so perché a me capita la stessa cosa. Allora, per poter renderci conto che dentro di noi esiste Dio e che le risorse le abbiamo dentro di noi, perché la grazia che Dio ci ha concesso per essere salvati è Gesù Cristo dentro di noi, la grazia quindi è dentro di noi, bisogna soltanto farla sviluppare, esserne coscienti, capirla, conoscerla. Ma per poter renderci conto che in noi c'è questa realtà che si chiama Gesù Cristo, che è Dio. Ma Dio lascia che la nostra natura umana si lascia andare ancora ai suoi istinti primordiali, diciamo così, che produca tempeste affinché rendendoci conto della tempesta andiamo a cercare chi ci può liberare dalla tempesta. Più delle volte ne leggiamo di impulso, di istinto. Non stiamo lì a pensare, a capire. E poi ne paghiamo le conseguenze. O vediamo i risultati di questo nostro modo istintivo di agire. E Dio lascia che sia così. Perché è l'unico modo per poterlo poi conoscere. Quindi la tempesta, le difficoltà, i problemi, le crisi, i conflitti, le amarezze, tutto quello che volete voi, devono portarmi a ricordare che nel nostro cuore abita un certo Gesù Cristo, il quale apparentemente dorme. Cosa vuol dire che dorme? Che non prende l'iniziativa per liberarti da un problema, per impedire che succeda, per vegliare al tuo posto. No. Non mi piacerebbe che fosse così. Perché è bello sentirsi bambini. Quando c'era il papà, forte, alto, ci proteggeva da tutto, accorreva forte. Eravamo sicuri accanto a lui, arrivandogli al ginocchio, guardandolo come una montagna. Ci piace che le cose continuino così. Il bambino che vede il padre grande come una montagna, un gigante, forte, si sente protetto, sicuro. Cosa deve fare? Niente. Fa tutto lui. E che bello sentirsi protetti. Magnifico. Questa è la visione da bambini. Poi bisogna crescere, maturare, diventare adulti. Allora vediamo un Gesù che dorme. Inizialmente conosciamo il Signore, sentiamo una pienezza straordinaria, un amore grandioso, amiamo tutti, non ci scalfisce niente nessuno. Siamo forti! Poi le cose cambiano. Perché Dio ha un progetto per noi, che non è quello di provvedere a tutto, proteggerci da tutto, impedire tutto, assolutamente no. ha il progetto di farci diventare come Gesù Cristo, di farci crescere, di capire, di rinunciare al peccato e a cercare la santità, andare dall'altra via. Ma il Signore sembra che dorma, è lì. Ma non è che Lui dorme perché non gliene importi nulla di noi. Dorme perché vuole essere svegliato. Vuole che noi ci rendiamo conto che abita dentro di noi e che andiamo a scoprirlo, a contattarlo, a percepirlo, a sentirne la forza, la capacità di affrontare e superare, di calmare la tempesta. E se non l'avessero svegliato, che sarebbe successo? E qui non è scritto. La barca si stava riempiendo di acqua. E Gesù dormiva. Mi domando io, me lo domando io perché sono un pastore atipico, mi domando, ma se non l'avessero svegliato, che sarebbe successo? Chi ha la risposta? Se Pietro non avesse gridato a Gesù, salvami, mentre stava affondando, che sarebbe successo? Noi diremmo, l'avrebbe salvato lo stesso. Allora tanto vale chiedere aiuto. Tanto vale chiedere aiuto. Non lo chiediamo più, tanto ci salva lo stesso. Se io non cerco il Signore che abita dentro di me, quando sono in crisi, quando sto male, quando non vedo più nulla, se non lo cercassi io, che succederebbe? Quanta gente è morta spiritualmente? Quante chiese sfasciate, quanti pastori hanno abbandonato il ministero, per quale motivo? Non vede, Signore? E se vede, perché non interviene? La barca era piena d'acqua. Stava dormendo. Ma vorrei che ci capissimo bene adesso, eh? Se non l'avessero svegliato, che sarebbe successo? Per una volta, forse, si sarebbe alzato lui da solo. Per due volte, forse. Ma non certo per tre, per quattro, per cinque. Perché se non prendi la tua croce e mi segui, non puoi essere mio discepolo. Se tu non decidi tu di cercarmi per combattere la realtà umana che hai dentro, non puoi essere mio discepolo. Non puoi essere come me e non puoi stare dove sto io. Io a volte dico così per dire, ho detto anche domenica scorsa, se ne vedrebbero delle belle, ma dico delle belle, se incominciasse la persecuzione vera, chi rimarrebbe in piedi? Con l'immagine che diamo noi oggi del Signore, che provvede a tutto, che fa tutto, che chiama in una maniera stupefacente, capisci? È vero, ma di fronte a una persecuzione, a un arresto, a una tortura, a una morte, chi rimarrebbe in piedi? Prepariamoci per restare in piedi. Ma qui la persecuzione non c'è in Italia, ma quando mai ci sarà? Io so. Quanti rimarrebbero in piedi? Quanti troverebbero la forza per restare in piedi? Questa forza, in un certo qual senso, te la devi provare tu, te la devi costruire tu, cercando il Signore dentro di te giorno per giorno. Giorno per giorno, giorno per giorno. A me sta tutto bene sapere che abbiamo una certezza in Cristo, che è giusto, che è magnifico, è fantastico. È una forza grande il Signore, è una speranza incredibile, è una certezza, una realtà. Ma se noi non facciamo la nostra parte rischiamo grosso. Abbiamo visto gente che è venuta in chiesa, che ha ricevuto un beneficio e poi è sparito. Si è radicati nel Signore. Bisogna combattere la realtà umana per andare sull'altra linea, scoprire Gesù, ancorarsi a Lui, non farsi portare via da niente e da nessuno. E quando le cose vanno bene, siamo tutti contenti e felici, poi le cose vanno male, e incominciano i guai, i problemi. Io ho scritto un libro con l'intenzione di aiutare quelli che sono rimasti delusi dal Signore, di cui nessuno si occupa, ma che esistono e ce ne sono tanti. Non hanno saputo sopportare la prova, perché se è vero che non esiste prova che non possiamo sopportare, cosa vuol dire questo? Ci ho pensato parecchio. Io posso sopportare tutte le prove del mondo se mi sono ancorato bene a Gesù, altrimenti vengo spazzato via. E il maligno va come leone ruggente cercando chi può divorare. Cosa vuol dire? Se qualcuno lo divora, è conto. Bisogna essere forti. Bisogna diventare forti. Io posso insegnarvi come si diventa forti nel Signore. Perché sono stato quasi obbligato a diventare forti. A resistere. Ad ancorarmi in Gesù. Quando la tempesta soffiava tremenda, fortissima, mi stava per affondare. Cercare, ma Gesù cosa stai facendo? Ma stai dormendo? Ma dove sei? Ma l'ho cercato io per lui. Vuole essere cercato, Signore. Per scoprire la sua realtà, le sue qualità, il suo carattere morale, la sua forza, la sua decisione, il suo legame tenace con Dio, la fede incrollabile di Gesù, per conoscere quello e su quello edificare, costruire. Dice, non stupitevi della fornace, ma quanti stanno predicando quest'oggi in giro di noi? Non stupite della fornace accesa in mezzo a voi. Non stupitevi della fornace accesa in mezzo a voi. per provarvi come si prova l'oro, per renderlo più raffinato, più fino, più di valore, più forte, più saldo. Pronto a mettere il Signore prima, tutto il resto dopo. Perché il resto non ti salva, ma il Signore sì. Bisogna cercare il Signore. Cercarlo. Svegliarlo. E cercatemi e mi troverete. Qui dà una promessa, se mi cercate mi troverete. Però cosa dice? Cercatemi. E non è che lui si fa trovare subito al primo titto. Abbiamo tanti esempi in cui ha fatto aspettare parecchio. Cercatemi e mi troverete. A volte si fa aspettare per quale ragione? Per valutare, perché si sviluppi in noi l'importanza del Signore. Più resisto nel cercarlo, più vuol dire che è importante per la mia vita. Se lo chiamo e mi risponde al volo, che importanza ha il Signore? Ma nessuna. E se la seconda volta non mi risponde, io me ne vado perché mi sono scocciato. Capire l'importanza del Signore. Però a volte la devi cercare tante volte, a lungo, per capire quanto è importante per te. Così impari a sapere quanto è importante, che valore ha per la tua vita. Perché a volte noi diciamo, tu per Dio hai un valore immenso, e ci fermiamo lì. Io dico, ma che valore ha Dio per te? Che è molto più importante, è molto più importante. Perché se Dio per te ha un valore enorme, questo ti salverà la vita. Allora, sapere che sono importante per Dio è una bella cosa. Ma non è sufficiente. Perché non mi salva. Se invece, cioè non è che è obbligato a salvarmi, insomma. Se invece Dio è importante per me, cosa vuol dire? Che lo metterò al primo posto sempre, quindi io mi salverò in questo modo, perché lo metterò sempre al primo posto, non mi lascerò deviare da niente. Quindi è più importante sapere quanto è importante Dio per me e non quanto io sono importante per Lui. Se devo fare, diciamo, un raffronto, sono importanti entrambe le cose, sicuramente. Però io dico, è più importante sapere quanto Dio vale per me. Cosa sono disposto a fare io per Lui? Lui l'ha già fatto, è già morto in croce 2000 anni fa, ha già dimostrato cosa poteva fare per noi. Ma cosa posso fare io oggi per Lui? Questo è importante per me. E mi salva la vita. Allora dico, io parlo adesso per il mio paese, Italia, mi pare molto sbilanciato sul concetto quanto tu sei importante per Dio. E forse non si dice, ma per te quanto vale il Signore? Punto cruciale, fondamentale. Questo ti salva la vita, non l'altro. Si sono salvati i discepoli perché hanno svegliato Gesù. Non l'avessero svegliato, andavano a fondo tutti quanti. L'hanno cercato, hanno capito. Sono resi conto dell'importanza del Signore per loro. Hanno ammesso la loro impotenza. Hanno ammesso l'incapacità di affrontare quella situazione. Hanno cercato chi poteva salvarli. Sono andati a cercarlo, a svegliarlo. E se il Signore è pronto ad ascoltare, nello stesso tempo vuole che noi siamo pronti a insistere, a chiedere, perché c'è anche la parabola di quel tale che andò a bussare per avere pane a mezzanotte. E quel tale dentro disse: non, lasciami dormire. Però insistette finché ottenne. Questo vale anche per noi. A volte con Dio bisogna insistere. C'è un altro episodio in cui quella donna si raffinisce e dice: mia figlia soffre da demoni, vieni per favore. Lui non ascoltò neanche. E insistette ancora, lui: non sono venuto per ripagare. E continuò a chiedere: non è giusto dare le briciole di pane ai cagnolini? No, cosa ha detto? Dal pane ai figlioli, ai cani. Dice: ma anche i cagnolini prendono le briciole. E a questo punto il Signore si piegò in un certo senso. E quindi rispose alla richiesta. Non sempre Dio risponde subito. Vuole che noi sappiamo quanto è importante la richiesta che facciamo. Quanto è importante lì per noi? Cercarlo dentro di noi per scoprirlo. Le difficoltà ci sono e sono tante. Devono portarci a cercare il Signore, a scoprirlo, a capire chi è, cosa vuole da noi, cosa ci vuole insegnare. Quando sono debole, allora sono forte. Se la mia grazia ti basta. Cerca la grazia che è dentro di te, ti basta. Lì troverai ciò di cui hai bisogno. E a me disse, quando mi sono convertito, e mi ricordavo la Spagna, dopo un anno di conversione, il Signore mi diede una profezia, poi mi disse: datti a scavare in profondità per trovare questo tesoro prezioso che ti voglio dare. Tesoro più importante della tua stessa vita. Mi ha detto: scava, scava, scava. Non penso fosse del demonio. Andiamo a cercare, Signore. Bisogna quindi volerlo, capire, sentirlo vicino, per andarlo a svegliare, perché possa intervenire, perché possa agire. A volte uno risponde scoraggiato, perché lo chiama e non risponde. Dio evidentemente sa, noi no. Però ci viene chiesto di perseverare, di insistere. A volte il Signore dice no e basta. Io gli ho chiesto cosa per me fondamentale, molto importante, mi ha detto di no. Ho dovuto accettare anche questo. Sono ancora qui oggi. Ricordo una volta, lo dico, ma non perché vogliamo parlare al negativo, perché dobbiamo parlare al positivo. Dobbiamo dire le cose come stanno. Dobbiamo crescere e diventare forti. Se non diventiamo forti, qui non combiniamo niente. Sono 20 anni che lottiamo per queste cose, per espanderci. E cosa vediamo? I bergamaschi non si convertono. Può venire chiunque. Ma si possono convertire. Bisogna certo fare alcune cose, sicuramente, che magari vedremo di introdurre. Stimolarci a vicenda, molto importante, bisogna diventare forti. Sono soltanto le circostanze che ti fanno diventare forti. Essere temprati come l'acciaio. L'acciaio passa da temperature altissime a un'acqua gelida. Viene temprato così, dal gran caldo al gran freddo. Per diventare solido, forte, resistente. Questo vale anche per noi. Avere una struttura solida, forte, di poter edificare, non una struttura traballante. Ve lo dico perché bisogna essere sinceri. Mi ricordo quando avevo sofferto di extrasistolia qualche anno fa, è scritto nel libro chiaramente, stavo soffrendo in maniera pazzesca, non riuscivo a mettermi a letto, molti lo sanno già, lo ripetiamo un'altra volta, non riuscivo a immaginate, non potersi distendere e a volte neanche star seduto. Camminare era l'unica soluzione. Il primo giorno dici, vabbè, pazienza. Poi c'è il secondo giorno, già due notti che non dormi, non ti puoi distendere, non puoi quasi sederti, stanco. Poi passa il terzo giorno, uguale. Poi vai a Milano, c'è un predicatore che ha dono di guarigione fisica, andiamo a Milano. Partiamo con Walter, mi ricordo ancora, sulla sua macchina. Andiamo a chiedere preghiera, perché non ce la faccio più. Andiamo là, la chiamata, l'appello, esco. Pregano per me. Apro la mente e la fiducia. Ma nel tornare a casa ho detto al Walter, fermati, io devo scendere dalla macchina perché qui non ce la faccio più. Il cuore stava ballando in extrasistolia feroce. Con spasmo cardiaco, brutto, uno stress pazzesco. Ho fatto la mia passeggiatina sull'autostrada e poi proviamo ad andare. E così 4 giorni, 5, 6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, senza dormire mai un minuto. Come si sente uno? Cosa percepisce bene? Un'esperienza che non avevo, io l'ho vissuta. Sono innegabili, reali, consacrato al Signore. Erano già 8 notti che non chiudevo occhio, né potevo mettermi a letto. Ci ho provato una volta, mi è venuta una tachicardia bestiale, corri di corsa al pronto soccorso. Tachicardia aritmica oltretutto. L'ottava notte mi sono intavolato, dico una parola brutta, se è brutta non lo so, sono arrabbiato. Lì ho lasciato perdere, ho lasciato di fare. L'ottava notte mi sono arrabbiato. Ogni mia resistenza, come disse Giobbe, riceveremo il bene, non riceveremo il male dal Signore. E anch'io ho detto, se Dio vuole così, accetteremo. Era un po', insomma, molto stanco, stravolto. Ma l'ottavo giorno ho detto, basta, non ce la faccio più, non sono arrabbiato. Lì ho rotto i freni, però sono ancora qui. Dio non mi ha fulminato e io sono ancora qui a predicare il Vangelo. Non ho mollato neanche io. È un fatto della vita che mi è successo. Ma ci sono le cose peggiori ancora. Come fa uno a rimanere fedele al Signore in queste cose? In questi momenti, come fa? Quando sei lì che piangi, ti disperi, ti supplico, Signore, toglimi questa piaga, mi sta distruggendo la vita. E lui? Come fai a resistere? Come fai a non mandarlo a quel paese? Lui è tutta la sua Bibbia. Come fai? Come si fa? Ditemelo voi. Come si fa? Ah, beh, Dio ha i suoi piani. Quello che gli fai è buono, ma tu sei lì che non ce la fai più. Sei distrutto, annichilito. Cosa fai? Come fai a resistere? Sono cose della vita queste. Inutile che noi le nascondiamo. È inutile nasconderle, sono fatti reali. Essere forti. Diventare forti per resistere. Per non crollare. Per non farsi mangiare dal leone ruggente, che c'è, che è qui anche stamattina. È così. Io mi sono arrabbiato, certo. E in seguito ancora di più. E poi mi è successo ancora una seconda volta, un anno dopo. Alleluia! Dico, speriamo che sia stata l'ultima volta, finito qua. 9 notti così bestiali. Un anno dopo ripiombato dentro di nuovo. Questa volta invece di 9 giorni, 6 giorni.
Come fai a resistere?
E la seconda volta mi sono arrecato subito, il primo giorno, non ho 6, ma il primo giorno subito.
Come fai a resistere?
Come faccio io a non dirti queste cose che ho vissuto io? Te le devo nascondere? Il mio libro certo è visto un po' male perché dice queste cose. Vogliamo un'immagine diversa del Signore. Questo non vuol dire che Dio non ci ami più, non vuol dire questo. Né vuol dire che non è preoccupato, non vuol dire questo. Ma vuol dire che lui ha dei proponimenti che sono diversi dal modo come noi intendiamo le cose. Questo bisogna capirli, se no ci spazza via la realtà del mondo. Essere forti, come ha fatto a resistere io? Come ho fatto? Poi la malattia che è venuta dopo, l'extrasensoria, così come Davide, prima di sconfiggere Golia dovete abbattere l'orso e il leone, giusto? Si preparò a sconfiggere Golia, anche per accettare poi la malattia che è venuta dopo, con tre interventi consecutivi più la chemioterapia, ho vissuto situazioni precedenti per prepararmi a questo. E non crollare di nuovo, ma rimanere forte, fermo. E non è una cosa normale rimanere fermi, eh? Non è normale, non è così facile come sembra. Di avere la forza dello Spirito, cercare il Signore, andarlo a svegliare, perché lui sembrava dormire, e cercare in lui la forza per resistere, per avere comunque fede in questo Dio, che non rispondeva alle mie suppliche. Perché è facile dire Dio è buono e meraviglioso, ma quando piangi, ti disperi, supplichi e non ti risponde, voglio vederti io come stai e come reagisci. Che non ti capiti mai. Allora devi decidere qualcosa. Devi diventare forte anche se non vuoi. Allora cosa decidi di fare, che cosa? Mando Dio a quel paese, no, non mi conviene. Ora cerco il Signore che è dentro me, lo sveglio perché sta dormendo. Lo sveglio, Signore, sono qua, sto morendo, non ti rendi conto? E andandolo a cercare lo senti, perché l'hai cercato. Senti la forza, senti la fiducia in un Dio che non ti risponde, in un Dio che sembra occupato in altre cose, in un Dio che sembra assente, insensibile. Trovi la fede in questo Dio. Ma la trovi in Cristo Gesù. Diventi forte. Acquisti una fede solida. A prova di bomba. La fede di Gesù. Non la tua. Che si sgretola al volo subito. Si scioglie come neve al sole. Ma la fede di Gesù, quella vera, quella forte. Quella solida. Quella che ha affrontato la morte in croce. E diventa tua. Tu sì, poi ti lamenti, sei inquieto, però resisti. Credi nel fondo. Perché diventa tua la fede di Gesù. La grazia di Cristo diventa la tua forza. La capacità che ha Gesù di credere diventa tua. E tu credi. Grazie a Gesù che hai svegliato, certo, perché dormiva. E hai scoperto il potere di Cristo, il potere della croce, il potere della morte. Della morte alla carne, per credere comunque. E rimanere sulla tua posizione, in questo caso di leader, di pastore, a presentare un Vangelo a volte zoppicante, ma pur sempre un Vangelo. Che mette Dio al primo posto sempre e comunque, con qualche perplessità, ma al primo posto sempre e comunque, ed è quello che conta. Dio al primo posto assoluto, è quello che conta. Tutto il resto viene dopo. Vogliamo presentare un Vangelo più pratico, più realistico. Finché le cose vanno bene, siamo fortunati. Se poi le cose non vanno così bene, che succede? Ti capita un problema, una disgrazia? Arriva la persecuzione, cosa fai? Sei pronto a resistere? Sei forte abbastanza per resistere? Hai sviluppato forza in te? Hai cercato il Signore nella tua vita? O speri che Lui ti liberi da tutto così miracolosamente, stai fresco? Non è così. Non è così. Lo troviamo se lo cerchiamo. O se lo cerco lo trovo. Non è che Lui sparisce. Se cerco lo trovo, certo. Lo trovo, certo. È lì, ma devo cercarlo. Se non lo cerco, non lo trovo. Qui può soccorrermi una volta, due volte. Perché la realtà ci dice che non è così. Ne conosce le cose come stanno. Quindi se i discepoli non avessero svegliato Gesù, sarebbero affondati con la loro barca. Quanta gente affonda nella vita? Quanta gente affonda? Quanti cristiani affondano? Non se ne parla mai. Tanti amici miei sono affondati in Spagna. Dove sono finiti? Sono affondati. Perché sono affondati? È facile condannarli. Capitano tante cose che non ci aspettiamo. Come reagiamo? Prepariamoci. Afferriamoci a Cristo. Cerchiamo. Combattiamo la nostra natura umana perversa, malvagia, fragile, debole, incredula. Andiamo sull'altra sponda. Combatti il tuo io carnale che ti distrugge la vita. Cerca il Signore che è in te per cambiare atteggiamento. Cerca. Devi decidere tu questo. Se non prendi la tua croce e mi segui, non puoi essere mio discepolo. Se non prendi la tua croce e mi segui, non puoi essere mio discepolo. Lo dice a noi. Tocca a noi decidere questo. È un punto che non piace sicuramente, sono temi che non piacciono questi. Noi abbiamo una visione diversa, ma fa parte della vita cristiana. Ognuno chiaramente ha il suo talento, il suo dono, uno deve raccontare quello che ha vissuto. Io racconto quello che io ho vissuto, non posso raccontare altre cose. Dio ha voluto così per me, sarà motivo. Mi ha voluto prostrare fino all'infinito, ci saranno tutti. Ma a me sfugge. Ma a me tocca restare fedele fino in fondo, e basta. Ed è quello che mi dico, in mezzo a tante perplessità e lamentele. Credere è sempre credere. Ma come faccio a credere? Svegliando il Signore che abita dentro di me. Perché Lui è l'autore della fede. Lui ha creduto fino al sacrificio estremo e quella fede posso acquisirla io, per credere io comunque, malgrado tutto, la fede che vince, il mondo, il nemico, la carne, la fede che Gesù ha creato per noi.